Piovono missili in giro per il mondo, non solo in Ucraina, ma anche in Arabia Saudita, in Corea del Nord, in vari paesi africani. Forse a ben vedere l'eccezione siamo sempre stati noi occidentali che abbiamo fatto finta per anni che la guerra non ci appartenesse solo perché le guerre per le nostre risorse si combattono altrove. Forse Homo sapiens è davvero una specie aggressiva e bellicosa, eppure qualcosina possiamo farci. Abbiamo tre opzioni, secondo me, e le vediamo fra poco. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 28 marzo 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Piovono missili, dicevamo, piovono missili in giro per il mondo. Sarà un po' per imitazione, per non sentirsi da meno, sarà forse perché i media adesso ne parlano di più. Sarà perché l'attenzione del mondo è già focalizzata sul tema della guerra, ma la sensazione è che chiunque attorno si sia messo a sparare e a lanciare razzi, un po' così. Sabato un impianto petrolifero della Saudi Aramco è andato in fiamme in Arabia Saudita dopo essere stato colpito da un missile, probabilmente sganciato da un drone. L'attentato è stato rivendicato dai ribelli dello Houthi nello Yemen, che stanno mettendo a segno una serie di attacchi alle strutture petrolifere saudite. E nella notte l'Arabia Saudita ha chiesto anche la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il caso ha voluto, fra l'altro, che questo fine settimana, a 20 km di distanza insomma, da dove è caduto il missile, dall'impianto, si corresse il Gran Premio di Formula 1 e quindi la notizia ha assunto un risalto ancora maggiore. Sempre sul finire della settimana appena trascorsa, anche la Corea del Nord ha deciso di lanciare il suo missile di prova. Però, insomma, non è stato esattamente uno scherzo, perché ovviamente non poteva mancare all'appello il buon vecchio Kim Jong-un quando si tratta di lanciare missili, e ha lanciato un missile, appunto ha fatto questa prova di lancio missilistico di un missile balistico intercontinentale, quindi non esattamente un giocattolo. E Kim Jong-un ha anche accompagnato il lancio con un video che è un po' a metà fra un B-movie di Bollywood e il videoclip di Gangnam Style, non so se vi ricordate, Psy o come si chiamava. Ecco, se proprio devo soccombere con un missile, comunque, se vi guardate il video capite perché dico questa cosa. Io voglio che sia a lanciarlo Kim, non ho assolutamente dubbi su questo. Comunque, al di là degli sfottò dell'internet e degli scherzi, la situazione non è poi così divertente perché, appunto, come dicevo, si tratta di una minaccia abbastanza seria, nel senso. Pensate che c'è stata una dichiarazione congiunta di vari stati, fra cui Stati Uniti, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, eccetera, 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 che hanno scritto assieme, appunto, in questa dichiarazione congiunta, che il lancio è una minaccia non solo per la regione, ma per l'intera comunità internazionale. E l'ambasciatrice americana delle Nazioni Unite, Linda Thomas Greenfield, ha anche sottolineato che invece di tornare al dialogo dopo le ripetute offerte degli Stati Uniti e di altri paesi, Pyongyang è tornata ai test sulle armi a lungo raggio che cercano di minare il regime globale di non proliferazione e la pace e la sicurezza internazionali. Questa è la sua dichiarazione. Potremmo discutere su quanta pace e sicurezza internazionale ci siano da minare in questo momento, ma insomma, ogni prova missilistica in più è comunque un ulteriore aggravamento della situazione. Intanto in Ucraina la situazione resta all'incirca la stessa di venerdì, che avevamo fatto un aggiornamento abbastanza lungo. La principale novità è che Leonid Pasechnik, il leader dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk nel Donbass, ha detto che in un prossimo futuro potrebbe essere organizzato un referendum per decidere l'annessione alla Russia. Si ventila un possibile referendum in cui una regione del Donbass, probabilmente seguirà anche l'altra, chiedono di essere, insomma, chiedono alla propria popolazione se vuole essere ammessa la Russia. Il portavoce del ministro degli esteri ucraino ha però prontamente replicato che qualsiasi falso referendum nei territori temporaneamente occupati è giuridicamente insignificante e non avrà conseguenze legali, come ovviamente c'era da attendersi, insomma, non si è fatta attendere, scusate il gioco di parole, la risposta del governo ucraino. Ad ogni modo, poi magari nei prossimi giorni rifacciamo altri aggiornamenti, avrei diverso materiale interessante anche sul nuovo, sull'Ucraina, ma non lo so, ho trascorso il weekend, buona parte del fine settimana a pensare alle guerre. Non so, quando uno dice, oh, che bello è arrivato il weekend, mi butto sul divano e ho tutto il tempo per pensare tranquillo alle guerre nel mondo. E comunque, fra tutte le varie lucubrazioni, ve ne condivido due che magari possono, non lo so, interessarvi, stimolarvi qualche ulteriore riflessione, non lo so. Comunque, visto che ci è passato il weekend, adesso ammorbo anche voi con queste due riflessioni. La prima è abbastanza banale, ma mi è arrivata forte, un po' come un pugno nello stomaco. Prima, vedendo le immagini della guerra in Afghanistan realizzate dalla giornalista Francesca Mannocchia, Propaganda Live, cioè mostrate a Propaganda Live, e ascoltando anche i dati di quella situazione, che non lo so, perché un conto è quando leggi un articolo che parla di alcune cose, un conto è poi quando queste cose le vedi nelle immagini. Ovviamente immagino che andare là sia ancora tutta un'altra cosa, ma già vedere delle immagini è sicuramente più impattante. E le immagini della situazione in Afghanistan sono molto forti, e i dati parlano ad esempio di 13.000 neonati morti di malnutrizione solo da gennaio 2022 a oggi. Poi ho letto su Nigrizia che nel continente africano nel 2021 ci sono state 41.000 vittime per conflitti di vario tipo. E quindi ecco, tutto questo per dirvi che la considerazione che mi è arrivata forte, la sensazione è che, non lo so, per una buona parte della popolazione e per una buona parte anche della storia del genere umano, la guerra è ed è stata la normalità, e che in fin dei conti è la situazione in cui viviamo, forse possiamo dire siamo vissuti, non lo so, insomma, spero di no, però in cui viviamo noi europei dal secondo dopoguerra ad oggi ad essere l'eccezione, un'eccezione che fra l'altro si basa su altre guerre, almeno in parte, nel senso che possiamo permetterci di non fare guerre, persino di non guardarle le guerre, e addirittura di non sapere neanche che ci sono le guerre, perché per stare tutti bene andiamo a fregare risorse da altre parti del mondo. E comunque, nonostante ciò, troviamo comunque il modo per scontrarci e dividerci su un miliardo di tifoserie su qualsiasi argomento, fra cui la guerra. Paradosso, no? Quindi, in fin dei conti, forse Homo sapiens è una specie intrinsecamente bellicosa e che ama scontrarsi, almeno un po', almeno in parte. Ci piace fare la guerra, anche se pensiamo che non ci piaccia, ma evidentemente un po' ci deve piacere. E se ci pensiamo, da una parte è anche abbastanza naturale, perché siamo, non è che siamo cattivi, ma nelle nostre calotte craniche gira ancora lo stesso software di 100.000 anni fa. Abbiamo ancora quelle menti tribali, per citare il bel libro di Jonathan Haidt, che si scannavano fra branche e tribù diverse. E da questo primo pensiero me ne è scattato subito un secondo, che mi continua a rimbalzare nella testa quella frase del grande biologo inventore del concetto di biofilia, Edward Wilson, scomparso pochi mesi fa, che affermava appunto che il vero problema dell'umanità è che abbiamo emozioni paleolitiche, istituzioni medievali e tecnologie semidivine. Ed è vero, è esattamente così, siamo come dei bambini di un anno, evolutivamente parlando, con in mano una bomba atomica. Vedetevi il video di Kim Jong-un e ditemi se effettivamente non è questa la situazione. E con il progresso tecnologico si moltiplica il numero di persone al mondo che può decidere di premere un pulsante e fare game over in vari modi diversi. Però, prendendo atto che almeno in parte è così, no, non dico, l'essere umano è un essere veramente ipercomplesso, è riduttivo dire che una specie bellicosa è capace di vivere in pace, è capace di vivere in mille modi diversi, però c'è una componente bellicosa, sennò non si spiegherebbero tutte le guerre che sono state fatte e anche l'atteggiamento predatorio a volte verso le altre specie, verso la natura. Però mi sono detto, dovranno esserci delle soluzioni. E essendo il problema espolso da Wilson, che mi sembra di assumere veramente molto bene la complessità della nostra specie, essendo tripartito, abbiamo come minimo tre opzioni e varie combinazioni poi delle stesse opzioni. Quindi opzione 1, agiamo sulle tecnologie, cioè togliamo la bomba al bambino, per dirla sempre dentro la stessa metafora di prima. Quindi decidiamo come umanità che non siamo capaci di gestire il progresso tecnologico che ci è ampiamente sfuggito di mano, e quindi lo stoppiamo e torniamo indietro. È l'opzione professata ad esempio dai cosiddetti luddisti o da chi invoca un ritorno a una società più semplice, meno tecnologica, più facile da gestire, più simile a quelle in cui ci siamo evoluti. E potrebbe anche avere un senso in realtà, Il punto è che le probabilità che riusciamo a fare una cosa del genere volontariamente sono a mio avviso abbastanza scarse, perché dovremmo sceglierlo e sceglierlo tutti assieme contemporaneamente, quindi tutti i paesi del mondo dovrebbero scegliere di stoppare la tecnologia e eliminare anche parte di quella esistente, smettere di fare ricerca scientifica praticamente e dovremmo scegliere appunto come genere umano. Non mi sembra che abbiamo gli strumenti in questo momento per fare una scelta del genere a livello condiviso e globale. Non riusciamo a far fronte al cambiamento climatico, difficilmente credo che possiamo prendere una scelta del genere. Certo, potrebbe anche accadere indipendentemente dalla nostra volontà. Uno scenario del tipo deep adaptation, ad esempio, con crollo verticale della società e collo di bottiglia evolutivo della nostra specie, quindi un effetto Seneca improvviso, e poi gli esseri umani che si ritrovano, volenti o nolenti, a ripartire da società praticamente tribali. Solo che se anche ci trovassimo di colpo piombati in una società tribale, cosa ci impedirebbe di fare gli stessi errori una seconda volta, fra l'altro? Seconda opzione, agire sui cervelli, quindi aggiornare il software. I tempi evolutivi sono troppo lenti per stare al passo con lo sviluppo tecnologico, e allora potremmo usare quello stesso sviluppo tecnologico per hackerare i nostri cervelli, potenziarli e permettergli di stare appunto al passo. È lo scenario proposto dal cosiddetto transumanesimo. Le probabilità che questa cosa succeda sono abbastanza alte in realtà, anzi in parte sta già succedendo. Ne abbiamo parlato in una puntata dedicata a Neuralink, no? L'azienda di Elon Musk che vuole fare più o meno questo, anzi esattamente questo. Le probabilità che funzioni, a mio avviso, invece non sono così alte, sono abbastanza basse, perché il punto non è solo potenziare il cervello, ma è anche come si decide di potenziarlo. Non è che dobbiamo diventare più intelligenti, perché siamo di gran lunga la specie più intelligente su questo pianeta e siamo anche quella che ha causato indubbiamente più danni agli ecosistemi, ma dovremmo diventare ad esempio più collaborativi e magari meno belligeranti. Solo che, al di là che ovviamente questa cosa solleva enormi questioni etiche sul andare a modificare il cervello dell'essere umano, quindi con tecnologie esterne diventare creare una sorta di simbiosi fra uomo e tecnologia e andare a creare il nostro cervello è qualcosa che appunto solleva un miliardo di domande. Ma al di là di questo, anche se vogliamo restare solo sulla parte più pragmatica, ho il sospetto che chi si ritrova nella posizione di poter decidere come potenziare il proprio cervello e quello degli altri, ci si trova tendenzialmente grazie a caratteristiche come spirito competitivo, intelligenza, e quindi è plausibile che siano questi gli aspetti che si vogliono potenziare e non quelli che sarebbero realmente utili, probabilmente utili, magari, non lo so, lasciamoci sempre un sacco di punti interrogativi per migliorare effettivamente la condizione dell'essere umano su questo pianeta. E quindi si rischierebbe di fare peggio che meglio, a mio avviso. Quindi resta la terza e ultima opzione, ovvero cambiare le istituzioni, cambiare la nostra governance globale medievale con una più adatta a mediare fra le nostre menti tribali e le nostre tecnologie semidivine. Ed è l'opzione che, come probabilmente sapete se seguite e non mi rassegno, sono un po' di parte, lo premetto, però è quella che mi convince di più, perché la cosa positiva è che, come vi dicevo anche prima, siamo la specie che può modificare di più i suoi comportamenti a seconda del contesto vivente su questo pianeta. Probabilmente, mettiamoci un probabilmente, non fa mai male, però quasi sicuramente è così. E quindi potremmo creare, è possibile creare contesti che in parte disinnescano i nostri trigger genetici che ci spingono al conflitto e alla distruzione e in parte ci permettono di gestire meglio il progresso tecnologico e scegliere anche con più consapevolezza cosa sviluppare e non sviluppare. È sufficiente investire su questo tipo di sviluppo, quindi sul cambiare le istituzioni, cambiare la governance e modificare quel pezzetto là? Non lo so onestamente, però mi sembra il tentativo che più vale la pena di fare. È probabile che lo faremo? Nì, in parte anche qui sta già succedendo, quindi perché no? È probabile, a mio avviso, che lo faremo, non so se nei tempi utili per combinare qualcosa di importante. Però la cosa interessante è che esistono già modelli che che servono, che sono adatti a fare questo tipo di passaggio. Se non sapete di cosa sto parlando, vi lascio in descrizione una rassegna speciale di diversi mesi fa dedicata proprio ai modelli di governance collaborativi. Comunque, penso che dovremmo approfittare noi, appunto, che abbiamo per adesso, non abbiamo, anzi, le bombe che ci cadono in testa, che godiamo ancora di questa finestra temporale in cui non ci sono guerre, in cui viviamo comunque relativamente in pace, per implementare queste cose qua e diventare un modello per il mondo intero. Penso che si possa fare. E ok, io direi che mi sono dilungato abbastanza, è stata una rassegna un po' strana, mi rendo conto, con poche notizie e tanti, tanti, tante chiacchiere. Non so se vi è interessata, magari mi sono dilungato un po' troppo. Comunque, scrivetemelo nei commenti se è una roba interessante o se pensate che è meglio stare più sui fatti. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Me la Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina di rassegna stampa italiacambia.org e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.